E adesso, eletto Donald Trump, si guarda cosa può cambiare per il mondo: l'impatto sul Medio Oriente, sull'Ucraina e su Taiwan, la politica dei dazi, il peso che avrà sull'Europa e sull'Italia, gli effetti politici veri e propri nei singoli paesi, con un rafforzamento evidente del mondo sovranista, appunto, nei singoli paesi. Mentre l'America prepara il passaggio dei poteri, che impiegherà circa 2 mesi, in Germania esplode una crisi di governo. Il cancelliere tedesco Scholz manda via il ministro delle finanze e leader del Partito Liberale, il quale a sua volta fa dimettere tutti i ministri. Si potrebbe andare al voto a marzo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Solo attenti, implacabile come ogni giovedì.
Rispettoso Lauricella.
24 Mattino di Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone.
L'irrispettoso Lauricella e la risata di Kamala Harris. Più da piangere che altro stanotte il discorso di concessione della vittoria a Donald Trump, e devo dire con un po' di ritardo, Vabbè, siamo tutti qua a dirci cosa succederà a questo punto. Intanto una delle conseguenze attese non si è verificata, e cioè molti analisti prevedevano che il governo tedesco, nella riunione di ieri, quella di mercoledì, che avrebbe dovuto segnare un chiarimento tra i vertici della coalizione semaforo, ossia i verdi, i liberali e i socialisti, avrebbe avuto esiti diversi a seconda del vincitore delle elezioni americane. Cioè si era detto: se vince Kamala Harris la situazione sarà un po' più tranquilla e un po' più prevedibile, quindi il governo tedesco potrebbe anche chiudersi e si potrebbe andare al voto a marzo, mentre invece con una vittoria di Donald Trump probabilmente un senso di responsabilità a fronte di una sfida più complessa per l'Europa prevarrà, questo si era detto. E invece sta zompando tutto anche a Berlino. Licenziato Lindner, si dimettono tutti i ministri liberali e presumibilmente si andrà al voto a marzo. Poi vedremo se invece i liberali daranno un appoggio esterno, ma è evidente che anche con un appoggio esterno la fragilità di questo esecutivo è enorme, sia per la scarsa popolarità sia per l'andamento dell'economia tedesca, che ieri ha visto qualche segnale migliore del previsto dal punto di vista degli ordini all'industria, ma poco altro. L'impatto, come si diceva, è a largo spettro. E così torniamo a rispondere all'ascoltatore che ieri diceva: perché vi concentrate così tanto sulle elezioni americane? Amico caro, guardi, gliene dico solamente 4. Impatto sulla guerra in Medio Oriente. La vicinanza a Benjamin Netanyahu di Donald Trump è nota, i due si sono già sentiti ieri. Trump è dichiaratamente e notoriamente a favore degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, che sono dichiarati illegali dalla comunità internazionale, e un forte oppositore dell'Iran. Tanto per darvi la misura, nelle scorse settimane in campagna elettorale, mentre l'amministrazione Biden diceva a Netanyahu: non colpite gli insediamenti petroliferi, non colpite le installazioni nucleari, ma cercate obiettivi di tipo diverso, Trump diceva: prima cosa, colpire le installazioni nucleari. E questo potrebbe dare una mano libera a Netanyahu sull'Iran. Ricordiamoci che Donald Trump è quello che è uscito unilateralmente dall'accordo sul nucleare con l'Iran. L'impatto su quell'enorme e complesso mondo che è la partita dell'Indo-Pacifico, i rapporti con la Cina. Allora, stanotte abbiamo un dato sul surplus commerciale cinese da 95 miliardi, le esportazioni che crescono del 12%, e quando sente surplus commerciale tendenzialmente Donald Trump va in bestia. Quindi di lì nasce l'idea di una politica dei dazi molto forte, che potrebbe essere particolarmente energica nei confronti della Cina. Mediata come? Scrive oggi Marco Masciaga, analizzando un po' la situazione sul Sole 24 Ore, che ci potrebbe essere uno scambio, chiamiamolo politico. Facciamo così, io su Taiwan sono un po' più morbido, e tu accetti il fatto che ti massacro di dazi. Questo potrebbe essere il deal, l'accordo, o il non accordo, detto che si trova di fronte a una Cina fortemente indebolita economicamente. L'Ucraina sarà la fine della guerra? È quello che si stanno chiedendo tutti. Però guardate che non è così facile mettere al tavolo anche la stessa Russia e i rapporti con Putin. Forse, lo scrive oggi bene, poi ci arriveremo in rassegna stampa, Mara Morini su Domani, la professoressa Mara Morini dice, guardate che non è così scontato che i rapporti siano buoni. L'impatto sull'Europa, i dazi certamente, che sono una grande preoccupazione anche italiana, più avanti nel corso della trasmissione ne parleremo. E sta circolando un po' questa tesi che, fatemelo dire, è discutibile. La tesi che sentiamo anche moderatamente nelle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che è l'ipotesi dello shock positivo, più morbidamente detta dalla Russa con queste parole.
Quindi è bello questo compito che la vittoria di Trump affida involontariamente, indirettamente, non voleva magari questo, ma questo avviene, all'Europa, quello di sapersi ergere a svolgere un ruolo più autonomo, leale, da grandi alleati degli Stati Uniti, ma più indipendente.
Vogliamo contare gli shock che ha ricevuto l'Europa, nei quali, e dopo questi shock, si è detto adesso l'Europa reagirà e si rafforzerà e diventerà finalmente l'Europa che tutti sogniamo?
No.
Ma dai, sì, mettiamone in fila solo tre, giusto per... La Brexit. Dopo si è detto adesso l'Europa diventa davvero l'Europa, è il momento dell'Europa. Sì, ok, d'accordo. Poi sì, il Covid. Adesso finalmente abbiamo imparato perché siamo in grado di comprare i vaccini tutti insieme, sappiamo come fare le cose. No. La guerra quasi ai confini dell'Europa, l'invasione russa dell'Ucraina e la dipendenza energetica, e adesso finalmente l'Europa sarà di nuovo unita, sapremo come muoverci, rapidi, veloci. No. Ci si sorride, ma non è bello, evidentemente, però questo è e questo ci troviamo. Un'Europa estremamente frammentata a fronte della vittoria di un leader americano che non è che è contro l'Europa, semplicemente non gliene frega niente.
I like you too.
Io, scusate, no, non capisco. Adesso, Carmelo, per favore, abbassiamo un po'. Allora, ci sono alcuni messaggi di ascoltatori che io veramente non comprendo e lo dico con tutto il rispetto. Quello che stiamo cercando di fare qua è cercare di analizzare, provare ad analizzare quello che succederà nei prossimi mesi. Con grandi dubbi, perché l'erraticità di Donald Trump nelle dichiarazioni fatte nel corso della campagna elettorale è ampia, va bene? E non stiamo dicendo sarà tutto terribile. Io non capisco gli ascoltatori che dicono allora vi aspettate cavallette grandine e allora no, le accuse di siete comunisti, siete dispiaciuti. No, guardate, proprio non ci interessa, anzi, per usare l'espressione usata prima, non ce ne frega niente. Stiamo cercando di capire che cosa può succedere per noi e per il pianeta nel momento nel quale il presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, con delle idee molto forti su tutta una serie di argomenti e altre sulle quali ha dimostrato delle oscillazioni. Questo è il punto, cioè non è una valutazione su Trump, non è una valutazione su Kamala Harris, non è una valutazione su nessuno, è una riflessione su quello che potrebbe succedere, un tentativo di riflessione su quello che potrebbe succedere. Quindi calma, tranquilli, siamo qua a cercare di ragionare anche insieme a voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. È giovedì 7 novembre, sono le 6:41 minuti e 43 secondi e mi pare che appunto su Trump e sulla Germania abbiamo detto, e anche sulle grandi partite internazionali. Altri due punti invece più strettamente dall'Italia. Il primo è ancora la questione immigrazione, che resta aperta, a testimonianza che è un tema che attraversa, se volete, tutto il pianeta. C'è un pezzo importante della vittoria di Donald Trump è dovuto esattamente alle sue idee sulle politiche di immigrazione, l'idea di portare di espulsioni di massa di immigrati che si trovano illegalmente sul territorio americano e l'idea di una chiusura dei confini. Questo presumibilmente ha avuto un impatto anche sul voto sul voto soprattutto della popolazione più povera degli Stati Uniti, che sente di avere una sorta di concorrenza illegale o concorrenza negativa dal lato dei posti di lavoro nei quali si guadagna di meno, e non a caso presumibilmente non a caso un pezzo importante della popolazione dei cosiddetti latinos ha votato a favore di Donald Trump. E come si diceva, la questione immigrazione in Italia è presto detta. Allora, questa mattina dovrebbe arrivare in Albania il pattugliatore Libra, a bordo ha 8 migranti intercettati 2 giorni fa a sud di Lampedusa. Negli ultimi 2 giorni a Lampedusa sono arrivate 1200 persone, la Libra parte con 8 persone. Non conosciamo il momento nel quale si arriverà ad un trasporto, ammesso che l'operazione Albania vada definitivamente arrivi a regime. Sulla nave Libra potrebbero viaggiare fino a 200 persone. Il ministro Piantedosi dice il numero sconta il fatto che la verifica delle vulnerabilità e delle condizioni che devono ricorrere perché il trasferimento possa avvenire sono molto severe, e ciò comporta che il numero di migranti prelevati sia tarato per difetto piuttosto che per eccesso. Però se le regole sono queste, mi pare inevitabile che i viaggi della nave Libra saranno costantemente di questo tipo. Intanto anche la sezione migranti del Tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti disposto in applicazione ai cosiddetti decreti Cutro in materia di procedura accelerata in frontiera. Stiamo parlando ancora della questione dei paesi sicuri, e l'ha fermato chiedendo ancora una volta un parere alla Corte di Giustizia Europea. Nei giorni scorsi abbiamo sentito un giurista, il professor Salerno di Macerata, che è anche un editorialista che guida il diritto del Sole 24 Ore, che diceva: è facile, se mi devo sbilanciare in una previsione, è facile che la Corte di Giustizia Europea finisca in realtà per dare ragione al governo, cioè a dare più larghi margini a chi vuole definire cos'è o cosa non è un paese sicuro. A proposito sempre d'Italia, c'è la discussione su questa frase del segretario della CGIL, Maurizio Landini. Via.
Credo che sia il momento di una vera e propria rivolta sociale, perché avanti così non ci si può più andare.
Una rivolta sociale, dicono, protesta tutto il centrodestra. Per Foti, capogruppo al Senato dei Fratelli d'Italia, le parole di Landini integrano gli estremi di un reato, in ore nelle quali tra l'altro si è firmato il contratto degli statali, o meglio si è firmato, l'ha firmato la CISL, Funzione Pubblica, e non hanno firmato CGIL e UIL. Contiene una serie di elementi interessanti, al di là dell'incremento retributivo medio di 165 euro al mese. C'è anche la possibilità della settimana corta su 4 giorni. In via sperimentale le amministrazioni potranno decidere di mantenere le 36 ore settimanali e di far lavorare appunto gli statali delle amministrazioni centrali per 4 giorni. Ci sarà più smart working, nello smart working ci saranno i buoni pasto. E infine lo scontro sul terzo mandato di De Luca in Campania. Poi, se riusciremo, vi daremo anche conto delle dichiarazioni di ieri del sindaco Manfredi su questo tema, perché sono delle parole di un equilibrismo raro. Là c'è lo scontro perché De Luca ha fatto votare in consiglio regionale una legge che gli consentirebbe di fare un terzo mandato. Il Partito Democratico è contrario, non è escluso che De Luca probabilmente si candiderà da solo. Il leader d'Italia Viva Renzi avrebbe confidato ai suoi: De Luca può essere il federatore del nuovo terzo polo, io ci sto lavorando, e quindi le chance di Sala, o comunque, no, c'era un'ipotesi Sala su questo fronte. E il sindaco Manfredi è stato molto equilibrato su questo tema, anche perché il fratello è in consiglio regionale e ha votato a favore del terzo mandato di De Luca. Andiamo al traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 24 mattino.
Con Trump presidente sono dazi amari per tutti.
Se l'Europa vuole diventare autonoma, deve imparare ad essere come gli Stati Uniti, ovvero un'unione di stati federali in un certo qual senso. Non possiamo andare più avanti pensando che per prendere decisioni bisogna essere tutti d'accordo. Dobbiamo cambiare il modello e iniziare a prendere le decisioni a larga maggioranza.
Sì, quello che ci diciamo ogni volta, caro ascoltatore. Mi dice un ascoltatore che è un rappresentante sindacale, si chiama Rinaldo, mi dice a proposito del contratto del pubblico impiego che non ha firmato solo la CISL, naturalmente io parlavo dei tre grandi sindacati, e dice nel comparto funzioni centrali CGIL e UIL, che non hanno firmato, sono la minoranza. Prendo atto di quello che mi dice Rinaldo, naturalmente poi mi appresto a verificarlo. Dunque, mentre un po' nel silenzio mi pare di poter dire, in Sicilia l'acqua continua a essere razionata, una regione nella quale sul fronte dei consumi idrici la media nazionale per gli usi civili è al 15,5%, e in Sicilia la percentuale sale al 36,6, più del doppio, a causa dello spreco dell'acqua e delle pessime condizioni della rete. Di 46 invasi dell'isola, solo 20 sono collaudati. Dei 256 corpi idrici censiti, laghi, marino costieri, sotterranei, nessuno raggiunge lo stato ecologico elevato. Sono dati contenuti in un dossier realizzato dal Partito Democratico locale, dal Partito Democratico siciliano. Anthony Barbagallo è deputato del Partito Democratico di Catania, deputato regionale. Barbagallo, buongiorno e benvenuto.
Sono deputato nazionale. Segretario regionale.
Segretario regionale. Abbia pazienza, me l'hanno scritta male qua. Allora, senta Barbagallo, quello che raccontate voi in questo dossier è, diciamo, un quadro, mi pare di poter dire, desolante.
Ma è la fotografia della situazione drammatica che c'è in Sicilia. una situazione frutto di anni e anni di incurie, di anni e anni di errori, di anni e anni di omissioni e negligenze. La situazione oggi è, nonostante l'arrivo delle piogge autunnali, non è migliorata rispetto all'estate. Ci sono fette consistenti della nostra isola con l'acqua razionata, ci sono famiglie che possono fare la doccia una volta ogni 15 giorni, l'acqua non riesce ad arrivare sui suoli agricoli, quindi le produzioni legate all'agricoltura sono le più colpite, con danni evidenti a un comparto storico per la Sicilia, soprattutto la zona del sud-est della piana di Catania, dove la produzione legata all'arancio, all'uva, al pomodoro di Pachino è quella, come dire, che subisce un colpo ferale. E in questo quadro ci preoccupa l'assenza di politiche adeguate da parte del governo regionale e del governo nazionale. Sono arrivate le briciole in Sicilia, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 22 milioni che il governo ha utilizzato soltanto per acquistare 8 nuove autobotti, sistemarne una ventina, però di interventi strutturali efficaci non ne sono arrivati.
Barbagallo, mi sembra in questo momento, però, se consente, non per un atto di amicizia o di qualche tipo di vicinanza al governo, però alla fine in questo momento c'è da gestire soprattutto un'emergenza, mi pare. Cioè, nel momento nel quale lei ci dice che nel 2024 in una delle principali economie del pianeta c'è gente che può farsi la doccia solamente una volta ogni 15 giorni, siamo in una situazione pazzesca.
No, ma infatti il punto è quali sono. Noi chiediamo interventi strutturali e interventi efficaci, soprattutto servono risorse subito, che non sono arrivate. Se non facciamo noi questa analisi, non è che si preme il pulsante e si risolvono i problemi. Cioè, portare l'acqua potabile nelle aree interne della Sicilia, dove non ci sono pozzi, non è una passeggiata, quindi la difficoltà è proprio questa, quindi servono risorse e interventi strutturati che non arrivano. Ci sono stati 6 mesi di silenzi, come lei giustamente ha detto in premessa, è anche sottovalutata la questione.
Sì.
Della terza grande regione italiana.
Per dare un'idea agli ascoltatori, ci sono zone dove ogni famiglia potrà prelevare fino a 100 litri d'acqua a settimana dai silos pubblici, si valuta l'uso di card per la distribuzione. Cioè, è una situazione che rasenta l'assurdo, mi pare di poter dire, Barbagallo, proprio per la dimensione della regione, per il luogo nel quale siamo, per il paese che siamo.
E lo so, però dico, c'era uno stato di emergenza che va affrontato e non è mettendo pacche sulle spalle o con atteggiamenti di buonismo che per risolvere la situazione.
Quindi, senta, cosa mi dica due interventi rapidi, perché siamo quasi in chiusura, due interventi rapidi che secondo lei si possono fare ora per aiutare, per risolvere la situazione contingente.
I due interventi più veloci previsti dalla regione nel 2021, quando il PNRR prevedeva 400 milioni di euro per gli interventi irrigui, il governo Musumeci allora presentò 31 bocchetti e vennero bocciati tutti e 31. I due più veloci di quei 31, se fossero stati finanziati, oggi avremmo una situazione completamente diversa. Uno dei due riguarda proprio la diga Lancipa, che è una delle dighe più vaste, e quindi certamente era un intervento che avrebbe e che ancora oggi può migliorare nettamente la situazione. Bisogna intervenire sulle dighe e sui dissalatori, sono i due interventi più efficaci che garantirebbero pronto ristoro. Ma servono risorse immediate con piani straordinari, senza le lungaggini burocratiche di gare, aggiudicazione, serve intervenire subito con lo stato emergenziale.
Allora, grazie a Anthony Barbagallo, deputato del Partito Democratico di Catania. A proposito di dissalatori, nei giorni scorsi la Protezione Civile locale ha chiesto addirittura di utilizzare le navi da crociera, i dissalatori delle navi da crociera, perché sono più grossi e possono essere utili. Grazie a Anthony Barbagallo, dunque, che è segretario del Partito Democratico in Sicilia e deputato nazionale, per essere stato con noi. C'è il GR, ci ritroviamo subito dopo.